Io lo so che non sono solo anche quando sono solo, ma perché sono solo?
Nick, non esagerare, non ci sono in voce, ma in presenza fisica sì.
Sei praticamente afono
Sono afono, sì.
sei praticamente afono e quindi.
Questa puntata ascolterò essenzialmente i tuoi sproloqui con l'ospite.
Dopo due puntate nelle quali avevi fatto tu il prologo annunciando la canzone, l'ospite, tutto quanto, cos'è il karma che ti si rivolta
Non lo
contro?
so, la maledizione di
In
Ponte
realtà
Zuma.
ho una bambolina voodoo tua e con lo spillo sulla gola sono andata a punzecchiare per potermi
Ma
riprendere.
temo che non sia solo tu, deve esserci che qualcun altro che ha messo un
Volevo a tutti i
ciambellotto.
costi poter lanciare io questa nuova interessante puntata. Quindi dai, ci sarai di fianco a noi, in compagnia ovviamente del nostro ospite, e
Sì,
ti preserviamo la gola. Che
mi spiace per la rubrica della mossa del giaguaro
tornerà,
che
dai, tornerà.
tornerà. Abbiamo messo via le domande, siamo pronti.
Ascoltando la canzone scelta dal nostro ospite, Non è per sempre degli After Hours, diamo il via alla decima puntata, siamo in doppia cifra, di Pick and Pod, l'ineluttabile podcast sul basket padovano e non solo,
Andiamo.
con o senza voce. Signore e signori, è con noi Andrea Liberalotto. Ciao Andrea, benvenuto a Pick and Pod.
Grazie, ciao Nicola.
E ciao anche a Massimo che,
E ciao
come
Massimo.
abbiamo detto nel prologo, è praticamente afono e quindi di presenza e di spirito c'è, di voce meno. Andrea Liberalotto è capo allenatore della Serie D della pallacanestro Mestrino King Service ed è il responsabile tecnico del settore giovanile della pallacanestro Limena, targata Felmac. Andrea, un ritorno a Padova
Sì,
negli
sì, sì.
ultimi due o
Sì.
tre stagioni dopo una vita a Mestre. Come ti trovi in questo ritorno a casa in terra padovana?
Sì, esatto, sono ritornato a casa e mi trovo bene. Ho avuto la fortuna di conoscere a Mestrino i dirigenti e ovviamente poi tramite altre conoscenze sono riuscito a cominciare a lavorare con Limena, con cui mi trovo benissimo, anche lì con la società e i dirigenti, e quindi è un'esperienza nuova che cerco di portare avanti nel miglior modo possibile, insomma.
La tua Serie D è reduce quando registriamo da una sconfitta in trasferta all'Onigo. Siamo praticamente a una giornata ormai dalla fine della prima fase del campionato di Serie D. E così un tuo commento sul percorso fin qui fatto da te e dai tuoi atleti. Lo dobbiamo dire subito per le ascoltatrici e gli ascoltatori: squadra giovanissima quest'anno a Mestrino, che in classifica si trova nella parte bassa, parteciperete credo ormai matematicamente alla fase bronzo o bronze a seconda della pronuncia e del
Sì,
girone di
sì,
dove
sì.
si capita. Però sai come sta andando questa
Sì,
avventura?
sta andando insomma discretamente, o meglio, come pensavamo, nel senso che abbiamo fatto una scelta assieme alla società di ripartire da zero concettualmente rispetto al passato, dove avevamo vari giocatori che comunque erano lì da diversi anni. E quindi nel partire da zero praticamente abbiamo allestito una squadra nuova con ragazzi giovani. Con pochi di esperienza di Serie D, perché molti di questi giocavano in promozione, quindi ovviamente c'è un salto nel campionato. E abbiamo fatto un percorso dove all'inizio è stato sicuramente un po' più dura, adesso giochiamo meglio, vinciamo però poco
Il
comunque.
momento.
Esatto, e abbiamo l'obiettivo appunto di riuscire a salvarsi. Adesso andremo a affrontare la fase, diciamo, della retrocessione, cioè l'ultimo è diviso, la seconda fase è divisa in tre step. Le prime quattro proveranno a salire, poi c'è una fase di intermezzo E poi sono le ultime tre che si incrociano con altre tre del girone, quello trentino, e lì su sei squadre ne retrocedono tre direttamente. Noi dobbiamo non essere ovviamente
esatto,
fra queste tre. E poi se ci salviamo da lì ci sarà la fase play-out. Insomma, la formula è un pochettino lunga, e perché con la riduzione delle squadre dalla B in giù ci sono, mi pare, 9 retrocessioni dalla serie D. E quindi insomma faremo di tutto per provare a restare in Serie D. Certo che non sarà, cioè, per noi sarà è la nostra piccola,
la nostra sfida,
sì, esatto,
il challenge,
esatto.
E l'anno scorso, giusto per così lo diciamo, diversamente da quest'anno, invece nella fase delle migliori, perché già l'anno scorso eri l'head coach della Serie D, quindi playoff. Mm-hmm. Com'è stata questa diversità in questa stagione, un po' tra le due formule? Perché abbiamo, come hai già anticipato tu prima, sono 4 gironi da 10, quindi una cosa un po' anomala, ma sappiamo che tutto dipende da cascata, dalla riforma dei campionati. Quindi un po' più tradizionale la formula dell'anno scorso, con una prima fase a gironi e poi playoff. Quest'anno un po' diversa. Com'è il livello di gioco? Com'è stato l'anno scorso? Com'è stato quest'anno? Quali differenze un po' hai notato?
Allora, la formula è diversa perché l'anno scorso non c'era il Trentino dentro, okay? C'era solo alla fine, diciamo, e quindi erano meno squadre e quindi si divideva appunto in due fasce. E allora, secondo me, con la premessa che non ho questa lunga esperienza a livello maschile in questi campionati per dire che livello
fa,
siamo,
così, cioè, o 10 anni
sinceramente,
fa, sinceramente... Pensavi?
No, sì, siamo un po' in giù, cioè sì. Ovviamente ci sono tante squadre e quindi ci sta che ci sia, secondo me, una riforma. Ci sono tante squadre e sinceramente pochi giocatori, ok? E quindi questo implica che il livello non va verso l'alto, va un po' verso il basso. Adesso vedremo se con appunto la nuova riforma si riesce anche a aumentare il livello. Per quanto concerne, l'anno scorso noi eravamo più sul girone di Padova, ok? E quest'anno invece siamo più sul girone di Vicenza,
sì.
E onestamente, per quello che un po' ho visto, sì. Il girone di Vicenza probabilmente è dei quattro il girone più tosto, ok? E quindi anche lì vuol dire...
Beh, hai delle corazzate quest'anno in girone,
sì,
possiamo
sì.
dirlo, nel senso che il basket Abano Montegrotto, la pallacanestro Marostica, ma anche Solesino
basket, e Isola,
cioè sono tutte squadre comunque che hanno un elevato numero di giocatori seniores, tutti anche preparati, molti di categorie,
yeah,
tu dicevi
esatto.
Io ho molti di promozione, gli altri invece hanno ex Serie B,
esatto,
ex Serie C, quindi
infatti
la paghi un po' l'esperienza.
Sì, sì, questa la paghi, anche perché, voglio dire, non sei in palestra tutti i giorni, allenandosi 3 volte alla settimana, come penso tutte le altre squadre, il livello dell'atleta, quello in parte è. Poi si può parlare di chimica, di costruzione, di lavoro insieme, di andare d'accordo, tutte cose importanti, però insomma la tecnica uno a volte o ce l'ha, aspetta qua o non ce l'ha, no? E quindi un po' si paga sto gap.
Ma anche l'anno scorso, quando ti sei approcciato alla prima squadra senior in Serie D, venendo ovviamente da tutt'altro livello,
sì.
Come categoria la Serie 1 femminile della Reier, e l'ultimissima esperienza era con la Virtus,
sì.
Bologna, Segafredo. Questa famosa, no, che si dice nota diversità, l'atleta maschio sarebbe più in grado di prendersi dei vantaggi autonomamente perché atleticamente, fisicamente più forte, però le donne, di l'atleta donna è invece più ligia alle dinamiche di squadra, più dentro la struttura
sistema.
Offensiva, dentro il sistema, e c'è questa, al di là, ripeto, della differenza,
sì.
Chiaramente di categorie, l'hai notata questa cosa?
Allora,
esiste veramente o è più un luogo comune che...
No, beh, è un luogo comune, non si può dire che non sia, quindi questo è vero. È chiaro che in parte, secondo me, è vero, dovuto anche appunto a una fisicità diversa, e questo aiuta. Poi, come in tutte le cose, ci sono anche nel femminile giocatrici che sono in grado di ricavarsi un tiro da sole.
Tutto al massimo livello.
Esatto. E ci sono invece altre giocatrici che rendono di più dentro
una cornice.
Esatto, dentro un sistema. E poi, sinceramente, se adesso guardo anche in Serie D, possiamo dire anche lì in parte la stessa cosa, nel senso che c'è il giocatore più bravo a prendere l'iniziativa e a ricavarsi il tiro rispetto al compagno. Di contro, quale può essere che se nel campo, tra virgolette, maschile delle minors puoi avere in diversi momenti, diversi giocatori che sono esaltati dal momento e per, ripeto, fisicità, intensità, riescono comunque a prendere un'iniziativa. Nel femminile è un po' pochettino più
Ok,
difficile.
quindi c'è magari la fiammata sul piano dell'entusiasmo e dell'esuberanza, si accendono di più i maschietti,
Sì, secondo
diciamo.
me sì.
Magari le ragazze sono più costanti,
Sì,
però
sono più
hanno meno
costanti.
picchi in basso, forse anche.
Sì, oppure se c'è il picco in basso, c'è il picco in basso totale.
Ah,
Capito?
ok.
Come se c'è il picco in alto è totale proprio di squadra, dove sicuramente emergerà sempre la fuoriclasse, perché insomma questo è evidente, però per certi versi si è molto più gruppo nella sofferenza o nell'esaltazione, okay, rispetto al comparto maschile. Dopo, insomma, allenare le ragazze, allenare i maschi in palestra può essere molto similare.
Certo.
Ok, io dico sempre dipende uno dalla disponibilità sia maschile che femminile dei giocatori. Due, è vero che se tu alleni le donne, dentro il lavoro quotidiano che vai a fare c'è una partecipazione dentro un sistema di gioco che vai a pianificare che è superiore rispetto al
C'è
maschio.
un'adesione quasi
Sì.
totale
Sì,
a
anche da un
questo.
punto di vista di concentrazione
Sì.
mentale, nel stare lì, nell'obiettivo, nel lavorare con intensità, dove magari a livello maschile viene un po' tralasciata anche inconsciamente, però è un po' così. E secondo me lo si denota anche se tu guardi anche le giovanili, no? Partendo dalle giovanili maschili e se guardi le partite delle giovanili femminili.
Femminile.
Che sembra un altro sport, perché è evidente, però perché sia piacevole una partita giovanile e femminile, hai bisogno della coralità, dove dopo, ripeto, emerge il singolo, ma hai bisogno della coralità. Nel giovanile maschile, secondo me, può essere interessante vedere appunto le capacità
Certo.
individuali,
Anche il singolo che si eleva per qualcosa, o che sia tecnico magari il tiro o
esatto.
l'atletismo.
Cioè io la
Sì.
vedo, cioè questa è la mia idea, però sta differenza qua si nota. E dopo quando la porti a alto livello si nota meno, però resta un
Comunque
po'.
resta un po' come
Sì, secondo me
caratteristica.
sì.
Ma tu hai parlato appunto di settore giovanile maschile, settore giovanile femminile, che hai allenato per tantissimi anni, anche vincendo due scudetti nazionali, uno under 19 e uno under 18, ma poi ci torniamo. Sei appunto, l'abbiamo detto, responsabile tecnico del settore giovanile della Felmac Pallacanestro Limera, e c'è un progetto di collaborazione per il settore giovanile tra appunto la Pallacanestro Mestrino e la Pallacanestro Limera. Com'è nata, come sta andando e come si svilupperà questo interessante progetto sul
Allora, è
territorio?
nata perché alla fine a livello giovanile, come annata dei 2008, che sono under 15, avevamo 5-6 ragazzi di Mestrino, ok? Di livello insomma medio, insomma non stiamo a parlare di alti livelli, e a livello di Limena avevamo come 2008 anche lì 7-8 ragazzini e quindi abbiamo detto se riusciamo a tenere le annate separate, quindi 2009 fanno l'under 14 e 2008 fanno l'under 15, sarebbe tra virgolette meglio.
Certo.
E quindi da lì, tramite un po' di amicizie, di conoscenze, eccetera, siamo riusciti a legare, chiedendo anche l'apporto ai genitori, che è fondamentale
Certo, per il
perché,
trasporto,
certo,
chiaramente.
facciamo qualche allenamento a Mestrino, che sarebbe la nostra palestra a Lissaro.
Sì.
E qualche allenamento a Limena, e quindi facciamo questa squadra insieme. Concettualmente, da lì siamo partiti con l'idea di riuscire a fare più possibile questo legame. Adesso vediamo se lo facciamo, se riusciamo a farlo partire anche dal basso, quindi a livello dei mini basket. E vogliamo anche, stiamo anche parlando, insomma, posso anche spoilerare spoilerare, ma non penso che non sia un problema.
Anzi, tutti i progetti sani sul territorio padovano a noi fa piacere.
No, vorremmo anche riuscire a fare aggregare anche Piazzola sul Brenta dentro,
che è un territorio vicino,
dove io sono nato,
tra l'altro, sì, esatto. la tua città natale.
E quindi conosco le persone appunto che ci lavorano a Piazzola. E l'idea è quella di mettersi insieme, perché secondo me queste realtà piccole, se si collabora, si riescono a tirare su numeri e quindi avere anche una certa dopo eventualmente qualità di ragazzini. Se si va avanti da soli, secondo me è difficile, difficile, perché comunque nel Padovano ci sono tante società che fanno basket, anche molte di un certo livello, e quindi l'obiettivo è cercare di tenere i ragazzi
il più possibile in palestra, chiaramente,
esatto,
e dare loro un percorso.
Esatto.
No, ma è bello questo discorso dell'unione fa la forza. Con Massimo siamo due grandi sponsor o comunque fautori di tutte le collaborazioni che nascono sul territorio, perché poi la logica del campanile non sempre paga.
Esatto. No, su questo sono perfettamente d'accordo. Poi, ripeto, ho la fortuna di avere il presidente di Limena, Cingono Luca, e il responsabile di Mestrino, che è il dottore Cosimo Perrone. Se dopo parliamo di Piazzola, abbiamo Mila Enrico.
Certo.
Tre persone squisite che hanno voglia di lavorare, tra virgolette, insieme. E il mio compito è un po' di coordinare la cosa, certo. E speriamo che ci vuole un po' di tempo, però insomma, di dire che fra 2 o 3 anni ci siamo riusciti e siamo partiti. Cioè, vedo come ha fatto Caiolo, che insomma, un lavoro super, certo. E potrei dirne tanti altri. L'obiettivo è quello.
È il tuo secondo anno da responsabile tecnico a Limena, dopo molte stagioni, come abbiamo già detto, ad altissimo livello nella pallacanestro femminile. Quali sono le principali criticità che hai riscontrato o che riscontri da un punto di vista tecnico-tattico nei ragazzi? Cioè proprio quando andiamo a fare il lavoro in campo, che tu sei poi un animale da palestra, è quello il tuo habitat naturale.
Animale è il termine giusto.
Noi abbiamo un grandissimo rispetto per gli animali.
Ma lo so anch'io, io cioè, in palestra sono tra virgolette un cagnaccio. E allora, dal punto di vista del riscontro tecnico, la cosa che è noto, che ho notato più difficile, è quella di far capire ai ragazzi che bisognerebbe essere in palestra tutti i giorni.
Quindi prima ancora la disponibilità, diciamo.
Sì, perché quando non ti chiami, uso degli esempi Rayer, Benetton o Treviso Basket,
un brand,
stessa,
certo.
Sì, Petrarca, Virtus, insomma, che già il nome ti porta e porta anche il genitore a spingere magari il ragazzino a... le realtà un pochettino più piccole, sembra quasi, io dico sempre, che fai un patronato, no? O parrocchia. Invece secondo me non è vero, ok? Poi il livello del ragazzino può essere più pronto, meno pronto, su questo ci si lavora. Però la voglia di essere in palestra ogni giorno, o pseudo più giorni che si possono, dopo dipende da palestre, eccetera, eccetera, è la base.
Sì.
E spesso lì cioè, non è semplicissimo.
Cioè i ragazzini sono tutti uguali,
sì.
E quindi loro si possono portare in palestra tutti i giorni, tu dici, indipendentemente che uno sia di Piazzola o di Mestre, piuttosto che di Milano o Varese.
Esatto. E lì serve la
quella è la prima grande battaglia, quasi culturale per certi versi in alcuni territori.
Sì, e anche, cioè, e magari non è colpa del ragazzino, ovviamente, del genitore, che ripeto, se tu hai il nome...
è più incline a...
Sì, lo porto. Se tu non hai il nome...
un po' più restio a...
E questo è il primo aspetto, secondo me, forse uno degli aspetti principali, ok, da migliorare,
sì.
Ovviamente nel tempo. Dopo, dal punto di vista tecnico, è chiaro che io ho trovato, sinceramente, comunque, molti ragazzi che hanno voglia di venire. Ok, ovviamente il livello è... come si può dire, noi facciamo spesso quasi tutti i campionati silver, perché siamo di quel livello là, a parte un paio di squadre. È chiaro che il livello è un pochettino più basso, la mentalità dopo da creare dell'allenamento, della concentrazione, dell'intensità nell'ora e mezza, nelle 2 ore, è l'altro aspetto su cui abbiamo cercato un attimino di lavorare magari quest'anno all'inizio,
certo.
Perché per loro giustamente o non giustamente, per me non tanto giustamente, se vuoi, certo, arrivare a dei risultati, passano il tempo in palestra e a volte passano il tempo in palestra, non si allenano. È un concetto semplice che però cambia. Ok, quindi l'intensità nell'ora e mezza in tutti i sensi, sia fisica che mentale
anche,
che tecnica, è, probabilmente è soprattutto nelle fasce giovani, 13, 14 fino a 15, è lo step fondamentale per far sì dopo che ci siano i lavori tecnici che servono.
Quindi la quantità di allenamenti e la qualità poi degli allenamenti stessi, e chiaramente quelle età lì sono le più sensibili per fare un salto, no? Un po' avanti, l'età delle medie, fine elementari, medie, perché i ragazzi di quarta e quinta superiore ormai li gestisci un po' per il percorso che hanno già fatto, magari c'è quello un po' più motivato individualmente, quello un po' meno che viene per gli amici, però lì l'area di intervento
ormai
è già un po' troppo tardi.
Sono perfettamente, sì, infatti anche abbiamo un paio di gruppi che non che sono andati, però ormai...
Magari allora a quel punto l'obiettivo diventa su quei due o tre un po' più motivati da provare a portarli in Serie B o in qualche prima squadra.
Esatto, allenarli con qualche categoria, con qualche annata superiore per dargli ovviamente
uno sbocco poi certo in prima squadra.
Però è così, insomma.
E quindi oltre a questo aspetto appunto della quantità e della qualità in allenamento, da un punto di vista magari così più tecnico, delle lacune che hai evidenziato, non so, sul passaggio, sul palleggio, sulla tecnica di tiro, che secondo te poi possono essere, come dire, le priorità da responsabile trasmettere al tuo staff come aree di intervento?
Sì, allora, non scopro l'acqua calda se parliamo di fondamentali, ok? È chiaro che il passaggio è quello più, non dico trascurato, però è un dato di fatto. Il tiro magari è più facile lavorarci, perché già da ragazzino viene in palestra
per fare canestro,
e vive, esatto, per fare il canestro, no?
Forse anche l'allenatore si diverte di più a insegnarlo a volte, lì è soggettivo, no?
Lì è soggettivo, però sai che nell'insegnarlo hai molto feedback,
molta disponibilità, perché se faccio canestro faccio questo sport, se no
chiaro, è già il ragazzino che ti chiede, no? Ma perché qua, ma perché là? E dal punto di vista invece, dopo, l'altro aspetto secondo me è che invece non è tra virgolette difficile da insegnare, perché c'è sempre disponibilità al palleggio, perché ovviamente moltissimi vorrebbero avere la palla sempre in mano, no? E quindi sempre questo palleggio. Chiaro che il capire quando usarlo, come usarlo, è l'aspetto che ogni tanto bisogna starci dentro. E il passaggio invece
automaticamente è come se venisse messo un po' in secondo piano,
esatto, e quindi dopo sai, trovi squadre che sono in grado di, che amano una cosa. Poi l'altra cosa che io noto, perché il problema tra virgolette problema che si ha spesso quando si fanno due o tre, noi arriviamo massimo a tre elementi alla settimana, è che per arrivare a vedere un risultato
ci vogliono
tre mesi,
sì.
Cioè, quando se tu ti alleni, non dico tutti i giorni, ma quasi, forse un mese.
Sì.
E quindi magari tu stai lavorando sul passaggio e vedi che la tua squadra nelle partite si cerca, ma dopo non guarda più canestro. E quindi devi ritornare indietro, perché perdi il senso, comunque
l'istinto del
esatto,
uno contro
che non
uno
puoi
magari
perderlo, perché dopo è la base della pallacanestro, certo, a tutti i livelli è lì. E quindi è un susseguirsi, però insomma, si cerca di riuscire a pianificare degli obiettivi, dove a fine anno la squadra, il singolo atleta li raggiunge, chi più chi meno, però portando avanti costantemente un lavoro, insomma, in modo che l'anno dopo chi dopo li prende più o meno abbia una squadra un po' allineata, insomma, da un punto di vista tecnico.
Tu, da un punto di vista così di tue preferenze personali e quindi poi magari di priorità che puoi aver passato al tuo staff, hai desiderio di squadre che magari giochino in modo aggressivo in difesa e contropiede, oppure lì pensi che sia collegato anche un po' al livello fisico-atletico dei ragazzi che si allenano? Cioè, se io li ho molto indietro, pressiamo tutto campo e diventa controproducente, oppure no, per mentalità ci proviamo comunque anche se non ci dà un risultato immediato o comunque apparente, o è meglio trovare un equilibrio? Cioè,
io
l'aggressività preconfezionata sì, funziona, ma anche no, ed è giusto trovare Tu allora, di che avviso sei su queste cose?
Onestamente, quando io sono arrivato, sono partito con l'idea di queste cose che hai detto te, aggressività, eccetera, eccetera. Poi vedi il materiale umano che hai, ed è chiaro che dal mio punto di vista, se tu non sei in grado di difendere e avere i concetti difensivi a metà campo, portarli a tutto campo, anche no.
Okay. Rischi di dilatare ulteriormente le difficoltà,
sì, o meglio rischi che porti a sviluppare il miglioramento del ragazzo, che dopo però quando arriverà a livelli un pochettino superiori, dove non si riesce più ovviamente a rubare, non si riesce più a fare pressing e via,
sì, diciamo, si gioca meno sui 28, esatto, e più sui 14,
esatto, e dove serve sapere dov'è la palla, dove non è la palla, l'uomo, vedere, certo, un paio di robe, e lui le ha perse, no? E quindi chi dopo dovrà insegnargli, tra virgolette, deve ritornare indietro. Io credo invece che sia fondamentale avere i concetti. Poi, se la tua squadra pian pianino aumenta, e io dico sempre nella seconda parte di stagione, da gennaio in poi, dicembre, eccetera, riesci anche ad allungarla e a farla, ben venga. Chiaro che giochi contro squadre che magari la fanno,
perché magari sono più pronte anche sul piano fisico, atletico.
Sì, infatti si vede, cioè, ci sono anche squadre che fanno zone, certo, in età anche avanzata, insomma, scelte in un discuto.
Individuali, sì.
E quindi ti trovi contro anche situazioni che non sei abituato ovviamente ad affrontare. Però lo fai tenendo conto dei tuoi principi. Però come mia idea, credo che sia fondamentale prima riuscire a avere delle basi, tra virgolette, solide, ok? E poi puoi fare raddoppi, puoi fare zone, puoi fare tutto.
Quindi
quello.
Quindi sia in attacco che in difesa, prima i pilastri principali, sì, e poi una, sì, volta che ci sono questi si può costruire, sì, un, sì, po' a proprio piacimento.
Sì. Per esempio, io non sono un amante dell'individualità a livello di allenamento, ok? Cioè, mi spiego, sì, quando si gioca. Tu puoi avere anche il ragazzo più bravo di tutti, però se il ragazzo più bravo di tutti prende la palla e riesce a ricavarsi i suoi tiri, benissimo, ma se non capisci che deve coinvolgere i compagni, tu non cresci come squadra, ok? E lui secondo me non cresce come individualità, a meno che tu non ti renda conto che è talmente bravo che quindi deve andare su
un altro contesto, certo,
questo è chiaro. Però tendenzialmente cerco di allenare appunto il gioco d'insieme, il gioco di squadra.
Anche in questa terza puntata del mese di febbraio, perché abbiamo fatto gli straordinari con giovedì scorso la puntata dedicata al derby di Serie B Lega Nazionale Pallacanestro tra Guerriero, Petrarca Padova e Anterone Energia Virtus Padova, abbiamo il gradito intervento del nostro professore preferito. Un time out con Simone Grigoletto.
Amiche ed amici di Pick and Pod, parlare con un formatore, un professore, un docente esperto è sempre un'occasione per capirci qualcosa di più rispetto alle tecniche che lei o lui ritiene più efficaci. Il caso dell'allenatore, che altro non è che un formatore in ambito sportivo, non è da meno e quindi direi di non indugiare. Qual è il modo migliore per insegnare la pallacanestro? Beh, domanda da un milione di euro e probabilmente una domanda che non ha una risposta univoca. Ci sono certamente stili riconoscibili, chi opta per un metodo più descrittivo, direttivo, chi invece lascia la libertà alle sue giocatrici e ai suoi giocatori. Insomma, la scala di grigi è piuttosto ampia quando si tratta di trovare il proprio stile educativo. Personalmente noto con interesse quando ci sono formatori che optano per un metodo esemplarista, in cui il focus è quello di identificare degli esempi da ammirare ed emulare. Certo, non un'opzione tra le più semplici, ma a mio avviso tra le più efficaci. Ecco che quindi l'allenatore, ma se volete ogni tipo di formatore, diventa quasi un selezionatore di esempi e di modelli da proporre ai suoi atleti. Una figura che aiuta le giocatrici e i giocatori a capire se stanno ammirando modelli corretti che, attraverso l'emulazione, possono contribuire in qualche modo al miglioramento personale. Parlare del metodo esemplarista nello sport non è poi così assurdo, contando che, in fin dei conti, anche fuori dal campo spesso procediamo per emulazione di modelli che nel nostro percorso formativo ci sono sembrati degni della nostra ammirazione. E quindi l'interrogativo di oggi: quali sono i nostri modelli di riferimento dentro e fuori dal campo? Questa è una questione certamente importante che necessita della nostra riflessione prima, durante e alla fine di questa puntata di podcast.
Grazie come sempre a Simone per l'intervento preciso, puntuale e stimolante. Andrea, Simone dice: quali sono quegli esempi dentro e fuori dal campo che tutti noi abbiamo incontrato, incontriamo e che poi magari a nostra volta possiamo diventare per le nostre atlete o i nostri atleti? Tu hai avuto qualche esperienza in merito prima ancora che poi diventare tuo esempio per le tue giocatrici e i tuoi giocatori?
Diciamo che lavorando in Rayer ho avuto la fortuna di veder lavorare allenatori super.
Certo.
Io mi ricordo, insomma, quando ero giovane, insomma, 20 anni circa, che vedevo Stefano Michelini, che a quel tempo allenava la 1 femminile delle donne, in palestra, e ogni volta che andavo a casa ero ammirato. Certo. Okay, dalle sue capacità, eccetera. Poi se adesso andiamo più vicino negli anni, anche a vedere Walter De Raffaele o prima ancora Andrea Mazzon. Certo. O Eugenio Dalmasson, cioè tutta, che allenavano il comparto maschile, cioè è un'esperienza pazzesca, insomma, anche confrontarsi con loro, soprattutto per la gestione, per esempio, del gruppo, che è una cosa fondamentale. Sì. A alto livello. Certo. Secondo me. E quindi questo interscambio, sai, ti porta ad acquisire nozioni, formazioni che poi sperimenti, perché molto spesso si sperimenta, e questo per me sono, tra virgolette, dico, dei modelli, o meglio degli esempi di persone da seguire. Poi
magari sei riuscito a prendere qualcosina da ciascuno.
Esatto.
Anche perché hai avuto una bella fortuna e bravura di confrontarti con allenatori.
Esatto.
Tutti.
Sì, ma non so, ma per esempio anche secondo me questo è l'apparato allenatore, ma anche l'allenatore può prendere esempio dal tuo dirigente.
Certo.
A volte anche dal presidente.
Chiaro.
Cioè, anche Brugnaro, quando magari è calmo, insomma, eccetera, quando ci si parla insieme, comunque ti può sempre dare delle chicche, delle cosine che ti possono aiutare, perché comunque anche lui gestisce un'azienda.
Certo.
E gestire un'azienda vuol dire gestire persone. Okay? Non saranno giocatori, ma sono sempre persone, fa sempre parte di una squadra. E quindi secondo me si può veramente imparare, prendere, e dopo ovviamente ognuno sceglie quello che gli può servire. E a tutti i livelli, secondo me, come anche adesso, se guardo dove alleno, è chiaro che non posso pretendere o portare determinati aspetti che portino il professionismo, eccetera. Però ci sono cose che aiutano, che servono. L'idea, per esempio, di portare, di far vedere ai ragazzini le prime squadre, oppure l'amico che gioca la categoria superiore.
Certo.
Tutte queste cose qua, secondo me, sono anche per loro sono gli esempi, perché, amici
anche concreti, nel senso che vedere Antetokounmpo in NBA è sicuramente, resti ammirato, una cosa della quale parlavamo anche, no, in un'altra puntata sempre con Simone, che a volte poi però ti crea anche un genere un po' di frustrazione, cioè non è che tanti diventeremo o diventeranno Antetokounmpo. Mentre se vedi un ragazzo che è di una serie C, di una serie D, con mezzi fisici, atletici,
un coetaneo che riesce magari perché è bravo e ha, come si suol dire, capacità, che magari cambia, va a giocare su una squadra un pochettino più forte, si segue, mi piacerebbe, cosa devo fare per...
E quindi a te piace un po' come idea nel settore giovanile che magari quei due o tre ragazzini un po' più pronti di un'annata possono anche confrontarsi in allenamento, in partita, con l'annata, la categoria superiore?
Sì.
Lo trovi comunque contaminazione corretta?
Secondo me
loro?
Sì, è fondamentale, soprattutto magari nelle società tra virgolette piccole, okay, dove non hai forfiori di numeri, e secondo me sì, non è un... non è solo un premiare, ok? Ma proprio far sì che il ragazzino abbia uno stimolo in più, è una crescita fondamentalmente, perché dopo ovviamente si cerca di fare il meglio per loro più che per la partita in sé, insomma.
Abbiamo parlato di settore giovanile maschile, torniamo un attimo alla tua esperienza nel settore femminile, anche se l'hai menzionata già parlando degli allenatori, sia soprattutto insomma della Reyer, con i quali hai avuto a che fare. Abbiamo detto un'esperienza di quasi 15 anni, di grande successo e soddisfazioni. La prima esperienza è più o meno a metà degli anni 2000, nel 2005, nel settore giovanile, ma parlando poi di prime squadre, nella stagione 2008-2009 sei diventato assistente della Serie 1. 3 anni dopo hai avuto la bravura e la fortuna di diventare l'allenatore di questa prima squadra, raccogliendo 2 promozioni successive dalla Serie B in A2 nel 2012, l'anno successivo nel 2012-2013 da head coach appunto della Serie A2 la promozione in Serie A1 e sempre nella stessa stagione il primo posto alle finali nazionali Under 19, ovviamente femminili. Altri grandi successi con 6 stagioni a quel punto da head coach della Serie A1, vincendo un altro scudetto giovanile Under 18, perché le annate erano diventate pari nella stagione 2016-17. E nella stessa estate, è una cosa di quale ci piacerebbe che tu ci raccontassi, perché è sicuramente particolare e pochi allenatori hanno la fortuna e la bravura di fare, nell'estate del 2017 l'europeo Under 20 femminile in Portogallo con un 6° posto finale.
Sì, sì, sì.
Partiamo da qua, poi torniamo alla Reyer.
Sì, esperienza fantastica.
Incredibile.
Sì, sì. Che a volte, che quando la finisci e ritorni ad allenare, diventa un po' destabilizzante, e mi spiego, nel senso che quel legame che crei con lo staff, tutti i componenti e ovviamente anche con le ragazze, e quando dopo tu ritorni nel tuo club, ti va a mancare, a volte non è spiegabile, credo sia probabilmente la maglia della nazionale che porta a un qualcosa,
tutti a dare qualcosa di più, no?
Per dire che dopo tu vai nel club, sì, tutti si ha l'intento, l'obiettivo, il come ci si arriva, ognuno segue una strada un po' diversa, però al di là di questo esperienza fantastica,
che poi dura gli 8-9 giorni del torneo, ma c'è un mese di raduno prima,
il raduno è quello, è il percorso, no? Sì, il torneo in sé, dopo tu vai a fare le partite lì, noi per dire abbiamo fatto un buon girone, mi ricordo, e ai quarti perdemmo la partita con la Francia, dove una delle nostre giocatrici principali si fece anche male durante la partita.
Dopo aver battuto bene la Svezia di più di 20 punti nel round 16, proprio ai quarti di finale
abbiamo incrociato la Francia, che fatalità erano arrivate nell'altro girone 3 a pari punti, e la Francia finì come terza, che però era una delle squadre più buone, no? Però vabbè, insomma, siamo state più bravi di noi.
Tra l'altro quel europeo stranamente vinto dalla Spagna, nel senso che comunque nazionale forte, la Francia poi fece il 4° posto perdendo con la Russia.
Sì.
No, perché Massimo è afono, ma mi ha preparato
ti ha preparato
paralizzata da afono, mi ha preparato una scheda con tutti i dettagli poi ovviamente la vittoria di 2 punti contro la Lettonia in quella che poi è stata la per permetterci appunto di arrivare.
Sì, poi sai, quando giochi per la medaglia e non la centri,
c'è sempre un po' un balzo negativo, però insomma, comunque un'esperienza incredibile.
Se uno potesse, consiglierei in qualsiasi ruolo, cioè, io ho avuto la fortuna di farlo da capo allenatore, ma la farei da assistente tranquillamente, cioè proprio un vivere secondo me a 360 gradi, prima allenamento, post allenamento, cioè tutti insieme. Questa esperienza, la nazionale, cioè.
E devo dire che sentendo parlare Andrea dell'esperienza con la nazionale, ma vedendo anche gli occhi con cui l'ha ricordato, mi è venuto in mente Irene Guarise, che è stata nostra ospite un mesetto fa qui al Pick and Pod, che ha raccontato della sua esperienza di quest'estate con la nazionale. Effettivamente deve essere una cosa che ti muove qualcosa dentro, no?
Sì, io non sinceramente non pensavo, sono onesto, però se adesso dovessi dire cosa mi manca, paradossalmente, e dovessi scegliere, ovvio che una la vivi un anno, certo, una la vivi 20, un mese, tra raduni, eccetera. Però la nazionale...
un'intensità
sì,
diversa.
Sì, sì. Dopo io mi sono trovato molto bene, certo, con lo staff, magari. Però che non ho scelto, fatalità, quindi non le conoscevo, e le ho conosciuti là, persone squisite, insomma, quindi che è fondamentale, perché io dico sempre... se la tua squadra vede che lo staff sta bene insieme, sicuramente sta bene insieme.
E quindi è già un esempio per tornare a Simone. Bravissimo. Cioè a suo modo questa mini squadra, che è lo staff, perché poi a livello di nazionale, allenatore, vice allenatore, terzo, video, medico, perché esatto, è allargato, sì, molto di più che a volte nei club, sì, di medio livello, poi nei club di altissimo livello, per fortuna, sì, ci sono staff molto numerosi. E a proposito di squadre di alto livello, con la Reyer, parlando solo di prima squadra, quindi non di settore giovanile, 286 gare da allenatore, dalla B alla 2 alla 1 alla anche finale di Eurocup con il Galatasaray nel 2018, ci raccontavi fuori onda lì in Turchia di fronte a 8.000 spettatori.
Sì, 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 altra esperienza fantastica, purtroppo non abbiamo vinto, abbiamo perso da loro e vinto in casa, ma non è bastato per la differenza canestri, però è stato un percorso veramente bello, e anche lì tosto, perché comunque quando fai campionato e coppa, e quindi fondamentalmente viaggi, non sempre riesci ad allenarti, questo è innegabile,
certo,
comunque sai, c'è anche la priorità, è sempre per il campionato, ok, era ed è, poi in coppa più avanti si va meglio è. Chiaro che quando dopo arrivi, sì, arrivi ci prendi il gusto. E mi ricordo che lì per esempio la finale di coppa la facemmo tra l'inizio dei quarti dei playoff, quindi
anche energie psicofisiche
certo, eccetera eccetera. Poi fatalità, quell'anno lì uscimmo in semifinale scudetto con Ragusa perdendo gara 5 di 1 in casa, proprio... che ci meritavamo sinceramente la finale, però anche là mi ricordo ancora, perché ce l'ho in mente, qualche non fischio fatto
quelle che ci a volte, no, però, a volte incidono chiaramente, esatto, come tutte le componenti, sì, sì, in campo. A me piaceva così una tua battuta sulle due promozioni, nel senso che cioè tu non sei stato assistente in A1 e poi sei diventato subito capo allenatore in A1, sei stato assistente in A1 però poi sei ripartito, diciamo, da, sì, un paio di categorie sotto come capo allenatore, e te la sei conquistata la tua, sì, panchina di A1 sul campo.
Sì, praticamente quell'anno è successo che Brugnaro fece una scelta in parte rivoluzionaria, ok, nel senso che non era più coinvolto, perché secondo me anche Brugnaro ha tenuto, al di là del maschile, il femminile per lui comunque non è sempre stata la squadra B, tutt'altro, ci ha sempre tenuto, e lui quindi doveva essere anche coinvolto nel venire a vedere le partite. Le giocatrici che c'erano l'anno prima, dove si faceva la 1, si era arrivati a un momento in cui, un termine brutto, però lo uso perché così si capisce, la gente era un po' mercenaria, ok, e quindi la maglia, che fosse Reyer, che fosse dell'altra Parma, che fosse Taranto, butto a caso,
cambiava di più il dio denaro,
esatto.
Che c'è comunque come componente.
E quindi lì noi avevamo appunto il settore giovanile, sul quale la Rai ha sempre investito tanto, che comunque aveva vinto lo scudetto,
certo,
l'anno prima,
da sotto.
Esatto, e quindi si è detto, perché non ripartiamo da zero con loro e magari ci mettiamo un paio di giocatrici senior, per dire, a quell'epoca Roberta Meneghel, sì, fece la scelta di restare in Rai e quindi di ripartire dalla B.
E lì,
esatto, e lì partimo dalla B e facciamo B, mi ricordo B a 2, perdevo una partita su 55 però onestamente non perché eravamo perché eravamo bravissimi, cioè, avevamo anche una squadra di un livello insomma buono, e quindi poi è cominciato il percorso, quindi sì, me lo sono conquistato, infatti su questo ne vado tra virgolette anche fiero.
Certo,
poi è vero che
sottolinearlo chiaramente,
quando tu fai tanti, io ho fatto tanti anni lì,
sì,
onestamente troppi, ok, se uno la va a vedere come anche sua carriera,
certo,
ok, perché dopo vieni etichettato,
cambiare troppo spesso non va bene, non cambiare mai, anche se è un po' anglosassone, sì, questa cosa che tu hai fatto,
sì,
eh?
Cioè, sì, sì,
il Popovic negli Stati Uniti, per citare, sì, il calcio, sì, inglese, che a me piace, Ferguson al Manchester.
Sì, però secondo me quando tu fai
un po' di mobilità comunque aiuta la carriera,
sì, sì, avrebbe aiutato, ti dico, dopo ognuno fa, dopo,
certo,
ognuno fa le scelte anche
personali, esatto, e professionali, chiaramente.
Però sai, quando tu arrivi tra virgolette un apice, dopo onestamente se io guardo, a me è sempre mancato lo scudetto, ok? E che ci arrivavi da là non lo prendevi mai, probabilmente per colpa mia, probabilmente per anche livelli, dopo dipende anche dagli avversari.
Sì, hai sempre avuto comunque anche due o tre auto con cui facevi la gara di corsa,
esatto,
che avevano qualche cavallo in più, per
esatto,
quello, va,
esatto,
riconosciuto questo.
Esatto, però sai, se e quindi quella voglia di prenderlo, ok, di arrivare là là, ti porta sempre a restare là, però è chiaro che quando arrivi da 10, 11, 12 anni arrivi anche a essere in parte logoro, no? E in parte ti stanchi un po', no? Non della società, viva Dio, io cioè, in Rai sono stato benissimo, ma secondo me devi trovare, trovi degli stimoli diversi in posti diversi. Io questo è stato, se devo guardare indietro.
Quindi anche come consiglio a chi,
sì,
dovesse ascoltarci,
sì, sì,
di allenatore,
sì,
giovane,
sì,
che è molti anni che è nella stessa realtà, anche cambiare può dare,
sì,
un rinnovato entusiasmo. E tu in realtà hai fatto un cambiamento, così possiamo citare anche questa breve parentesi, poi è arrivato il Covid in realtà, perché,
sì,
nell'autunno,
sì,
2019, se ben ricordo, firmi per la Segafredo Virtus Bologna.
Sì, subentro.
Subentri.
Sono subentrato, sì, a chi c'era.
Subentro a novembre, non ricordo, però poi a febbraio il mondo,
sì,
di
poi,
tre anni fa, così,
esatto,
lo possiamo dire, eravamo proprio... Stiamo registrando più o meno nell'anniversario dei,
esatto,
tre anni di quelle tristi vicende. Quell'esperienza lì è molto corta, però...
No, lì quella volta lì ho accettato, in parte perché sono sincero, ero a casa e quando sei abituato da anni a allenare costantemente ti viene da, okay, da rimetterti in pista. No, perché comunque si parlava all'epoca di provare a investire quello che adesso vediamo,
cavolo,
perché insomma,
sì,
adesso Segafredo,
abbiamo detto finalista,
ha cominciato a investire anche sul femminile, e quindi si parlava di, poi successe, cioè, società anche là, super, senza ombra di dubbio, diversa da Reier, non dico in meglio o in peggio perché non è corretto, e, organizzatissima, e quindi infatti adesso si vede che a livello di frutti insomma li stanno anche loro cominciando a raccogliere. E poi ripeto, è arrivato il Covid e insomma, per vie che qua non è giusto dire,
certo,
si è interrotto il rapporto, insomma,
certo, ecco. Io chiuderei con una facezia, mi metto nei panni di Max, che di solito lui è capace di raccogliere qualche aneddoto curioso, di tirare fuori qualche coniglio dal cilindro. Sei l'allenatore più green padovano, però hai la macchina elettrica da anni, un modello meraviglioso tra l'altro che tutti ti invidiano, dai, lo possiamo dire questo, così chiudiamo. Fatto bene Max, scusa, vestire i tuoi panni, pollice su mi fa. No, è una bella scelta, tra,
sì,
l'altro.
Sì, 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 l'ho fatto, ce l'ho da due anni. No, secondo me, al di là di essere più o meno
certo,
green, come dici tu, secondo me la macchina elettrica è fantastica, quindi
sì,
se tornassi indietro rifarei la scelta.
Bene, e allora ovviamente da parte nostra mi metto anche nei tuoi panni, Max, un grande ringraziamento ad Andrea per essere stato in nostra compagnia, grazie Andrea.
Grazie a voi, grazie a voi.
E in bocca al lupo ovviamente per la Serie D in questa fase dove bisognerà sgomitare per salvarsi, e per ovviamente il tuo ruolo di responsabile tecnico a Limena con la collaborazione con Mestrino. Noi ci sentiamo come sempre il secondo e il quarto giovedì di ogni mese, anche se questo mese ci siamo sentiti tre volte, quindi a marzo il secondo e il quarto giovedì senza speciali, giusto Max? Giusto Max. Bene, un saluto a tutte e a tutti, ciao
ciao ciao.